Su Radio Incontri, incontri d'autore. Proposte di lettura per appassionati e curiosi. In collaborazione con Libreria Le Storie, Camucia.
Ben ritrovati cari amici ascoltatori, siamo su Radio Incontri. Vi ricordo le frequenze 88.4, 92.8, tanto per cominciare subito bene con il collegamento alle nostre frequenze. Io sono Federica Marri e vi saluto tutti e siamo su Incontri d'Autore, il nostro bel programma sui consigli di lettura, su tanti libri, tanti autori. E in questa puntata abbiamo un ospite graditissima. Lei è Elisabetta Bricca, autrice di un bellissimo, bellissimo romanzo, Il rifugio delle ginestre. Ciao Elisabetta, sei qui con noi stasera.
Ciao Federica e ciao a tutti gli ascoltatori.
Parliamo del tuo libro, lo abbiamo presentato anche nella libreria Le Storie di Camucia, ci siamo già incontrate e conosciute, è stato molto divertente e bello ascoltare tutte le tue parole e stasera siamo qua apposta per riprendere le nostre pagine del tuo libro. E ricordo, Il rifugio delle ginestre. Leggo dei pezzetti che appaiono proprio in copertina. Non è mai facile affrontare la verità, ma quando arriva il momento giusto bisogna trovare il coraggio di cambiare. Questa è una frase d'effetto, sì. Molto Elisabetta.
Sì, è una frase forte perché è diciamo lo strillo di copertina che racchiude però poi in definitiva tutta la storia.
Infatti.
Perché questo è un libro sul coraggio di scegliere e sul coraggio di cambiare. In realtà è una storia semplice, una storia che comunque può toccare ognuno di noi quando ci troviamo comunque a vivere delle situazioni della nostra vita particolarmente difficili o sotto stress, e soprattutto chi vive in una grande città di solito, no, si trova comunque a vivere in condizioni particolarmente stressanti o comunque inserito in un circuito che lo lascia tempo a tante altre cose.
Un po' di isolamento,
un po' sì di individualismo.
Certe volte pensiamo che invece sia molto più dinamica la vita in città rispetto ai posti, ai nostri posti.
Ma sai, la città comunque è affascinante perché offre moltissimo, ma in realtà poi se ci si ferma un attimo a riflettere la vita in città ruota, no?
È più complicata
e ruota sempre intorno agli stessi ritmi, casa, lavoro, si esce di sera, ma poi in realtà non è vivibile, no? Non ci si ferma magari a riflettere quando siamo presi da un circolo così vizioso e così stressante, da una vita tanto frenetica, raramente ci si ferma poi a riflettere su se è veramente ciò che vogliamo dalla nostra vita.
E tante volte si ritorna nei paesi di origine,
sì,
o nei paesi
alle
più
proprie
piccoli
radici,
che sono più a dimensione d'uomo,
esatto,
no? Come si dice, come
esatto,
si suol dire.
Esatto.
Senti, il libro ha qualche accenno proprio alla trama, la
sì,
trama generale.
Ok. Dunque, è la storia di Sveva,
sì,
che è una giovane donna perché ha 30 anni, che è nata in Umbria.
Sì.
È circondata quindi dalla natura in un bel casale, circondato da boschi, da ulivi secolari, che purtroppo nasce in una famiglia molto particolare, perché comunque ha una madre che è un'artista ed ha purtroppo tutte le fragilità dell'artista, quindi una donna alla ricerca di un amore utopico, alla ricerca di un amore ideale che poi non trova perché l'amore ideale non esiste, e questo comunque la porta a cambiare diversi uomini. E Sveva, tra l'altro, non ha mai conosciuto suo padre, lei ha una sorellastra che la madre ha avuto quindi da un altro uomo, che conosce il proprio padre. Lei invece non ha mai conosciuto suo padre.
Non l'ha mai visto.
Comunque cresce in questo ambiente bucolico.
Certo.
E la madre, che spesso non c'è, la lascia in affido a questa contadina, che diventa poi la tata di Sveva, e anzi dirò di più, diventa proprio la sua seconda madre. E Sveva con questa donna costruisce un rapporto, un legame molto, molto profondo. Succede poi che però Sveva viene portata via e viene portata dalla madre nella grande città, nel caso specifico a Roma. Cresce, sentendosi però abbandonata, sentendosi sradicata dalle proprie radici, che è molto sola, perché comunque la madre continua ad essere una donna assente, e quindi lei cresce con questo grandissimo vuoto interiore dovuto soprattutto alla mancanza di questo punto di riferimento che è il padre. Ma crescendo diventa comunque una donna di successo, e lei lavora in una, fa la copywriter in un'agenzia di pubblicità, in una grande agenzia di pubblicità, quindi ha comunque tutto, ha successo, ha soldi, ha una bella casa, ma si sente perennemente incompleta, finché non anticipo nulla, succede un evento tragico che la costringe a tornare alle proprie radici, la costringe a tornare in Umbria, e da qui la sua vita cambierà completamente.
Certo, quindi un bel romanzo ambientato anche in una regione fantastica, molto magica come l'Umbria. E tu descrivi, ci sono tante pagine che descrivono i particolari del paesaggio, proprio sembra di immergersi, no? In queste colline, in questo ambiente umbro, è bellissimo. Infatti io vi consiglio di leggere questo libro proprio per immergervi in una favola.
Grazie.
Ebbene, allora prima di passare al nostro momento musicale vi do un altro consiglio di lettura. Alterniamo un po' con Elisabetta anche altri consigli sui libri. La voce delle cose perdute di Sophie Chancellor è una favola contemporanea sul potere della speranza. E è capitato a tutti noi di avere l'impressione di aver perso qualcosa, di sentirci soli, incompresi. Questo romanzo ci ricorda che nonostante tutto c'è sempre speranza nel mondo e che basta avere il coraggio di guardarsi intorno con occhi nuovi e ascoltare il nostro cuore proprio per ritrovare ciò che abbiamo smarrito. Quindi un altro bel romanzo che vi consiglio, edito da Garzanti Nord, ve lo ricordo, La voce delle cose perdute. Bene, adesso rilassiamoci un po' con della bella musica e poi torniamo con Elisabetta Bricca.
A dopo.
Leave a light on.
Can someone mention you are all alone? I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed from miles. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on.
If you look into the distance,
di nuovo in Incontri d'autore. Vi ricordo quando potete ascoltare le nostre puntate: il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17 sulle frequenze 88.4, 92.8 su Radio Incontri. Oppure, se volete, venite a cercarci sul sito di radioincontri.org. Siamo ancora con Elisabetta Bricca,
ciao,
autrice del libro di cui stiamo parlando, Il rifugio delle ginestre. E allora, Elisabetta, andiamo avanti nella nostra chiacchierata sul tuo libro. Stasera ne parliamo un bel po', dedichiamo la puntata al tuo libro perché se lo merita.
Grazie.
E parlavamo prima della trama, un po' dell'ambientazione, però c'è una cosa che mi ha incuriosito molto: si parla di un ciondolo e della magia di questo ciondolo.
Esatto.
E delle tradizioni legate, delle leggende stesse legate a questo ciondolo, quindi parlando di questo ci riporta un po' a sognare e anche a conoscere tante cose che magari vengono un po' perdute nella memoria, no?
Sì, esatto, ma sai, io ho deciso di ambientare il romanzo in Umbria un po' perché ci vivo, quindi comunque è una regione, un paesaggio che ho tutti i giorni sotto gli occhi.
E quindi, poi anche tu, se non sbaglio, da Roma sei tornata,
sì,
in Umbria.
Sì, in questo Iesveva ci assomigliamo.
In questo c'è un po' di autobiografia.
Sì, sì. E quindi ho voluto ambientare in Umbria, te l'ho detto, un po' perché ci vivo e quindi è una regione che conosco molto bene, e un po' perché è una regione in cui vengono ambientati pochissimi romanzi, mentre secondo me l'Umbria è una terra bellissima, affascinante e poco conosciuta.
Sì, condivido appieno.
È poco conosciuta. E quindi mi premeva anche comunque parlare della sua storia. L'Umbria è una regione molto magica, dove comunque le tradizioni sono ancora radicate, ben radicate, perché comunque è una regione che ha un retaggio contadino e le tradizioni, la magia e la superstizione.
Ti dirò che le tradizioni in Umbria sono proprio il pane quotidiano,
sì,
delle famiglie, non
sì,
è più un racconto,
esatto,
come invece succede in tanti altri posti che ormai le tradizioni si raccontano,
esatto,
e basta. Là si vivono ancora,
sì,
anche i giovani,
sì,
le vivono insieme ai nonni.
È vero, le vivono, le rispettano e vogliono preservarle. Questa è una bellissima, così come il dialetto, no?
Esatto,
così come
sì,
il dialetto in molte regioni si è perso, qui in Umbria ancora
purtroppo
i ragazzi parlano dialetto, perché comunque le tradizioni e la cultura di una regione sono il suo retaggio e sono le sue radici, no? Quindi fanno parte della sua identità ed è giusto preservarle. Ma al di là di questo, il ciondolo di cui,
sì,
mi chiedevi è un ciondolo molto importante per Sveva, perché le è stato regalato da Malvina quando era piccola, proprio per darle forza, per farla credere.
Malvina, ricordiamo,
Malvina è la contadina,
chi?
Tata, seconda,
okay,
mamma di Sveva, che la cresce fino alla sua prima infanzia, prima che lei lasci poi l'Umbria. E quindi si instaura fra lei e Sveva questo legame profondissimo, proprio come tra una madre e una figlia, un legame viscerale, e Malvina le regala questo ciondolo. In questo ciondolo è racchiusa una radice di ginestra, ed è anche per questo che
fiore tipico dell'Umbria,
è il fiore tipico dell'Umbria,
vediamo ovunque,
esatto, che è meraviglioso. Ed è anche per questo che il titolo del libro è Il rifugio delle ginestre, perché comunque il ciondolo ha un simbolo, è un simbolo, perché la ginestra comunque è una pianta un po' di leopardiana memoria, no? Cioè una
un
pianta molto forte, un arbusto molto forte che cresce in terreni aridi, difficili, che non ha bisogno di cure ma che riesce a sopravvivere, e quando sboccia è meravigliosa. Quindi questo ciondolo dà a Sveva la forza, mm-hmm, per credere che possa essere ancora tutto possibile, anche quando lei crede che tutto sia perduto. Ed è un ciondolo che lei dimentica quando è a Roma, quando diventa comunque una giovane donna cinica, che non crede più a nulla, ma un giorno, proprio dopo il tragico evento di cui è testimone, ritrova questo ciondolo nella tasca di jeans che porta, perché lei inconsapevolmente se lo portava sempre dietro, e quindi da lì comincia a riflettere e riscopre il legame che ha con la sua terra, con l'Umbria.
Bene, bello. Che poi è successo un po' anche a me, anche a altre persone sicuramente, questo ritrovare un oggetto sì. nella casa dei nonni, esatto. o in una casa non più vissuta, dopo tanti anni, magari proprio in momenti fragili esatto. della propria vita, e ritrovi un oggetto che ti era stato affidato, regalato, che ti ridà una potenza, ti esatto. ridà una speranza, ti ridà esatto. gioia
esatto.
a volte.
Perché è un legame con il tuo passato.
Esatto, sì, sì, si torna sempre ecco, su questi argomenti. Senti, e quindi adesso interrompiamo un attimo il nostro discorso per dare un consiglio di lettura ai nostri ascoltatori. Okay. Anzi, tu hai da suggerire un libro che ti è particolarmente piaciuto? Che...
Degli ultimi che ho letti me ne sono piaciuti parecchi, però uno di quelli che ho letto che mi ha colpito in modo particolare è Mi assoluto amore di Talent, edito da Mondadori, e quello mi sembra è da Mondadori, non ne sono sicura.
Beh, vabbè,
però è Mi assoluto amore di Talent, che è un libro che ti asfalta completamente, cioè è un libro che ha un impatto emotivo proprio
molto forte,
molto 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 profondo, quindi lo consiglio. Non è una storia leggera, questo lo anticipo, però secondo me vale la pena di leggere.
Ripetiamo il titolo per i nostri
Mi assoluto amore di Talent.
Benissimo, benissimo. E allora adesso andiamo con la musica e ascoltiamo Marco Mengoni, Guerriero.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
We'll be right back.
siamo di nuovo qua, io sono Federica Marri e siamo sempre con Elisabetta Bricca.
Ciao.
E proseguiamo il nostro discorso sul romanzo Il rifugio delle ginestre. Senti Elisabetta, quali sono i personaggi chiave del libro, quelli che ti hanno ispirato durante la scrittura?
Quelli di cui mi è più piaciuto scrivere?
Sì, anche.
Tutti. Diciamo che il mio personaggio preferito è il personaggio maschile. Uh-huh. Mi è piaciuto scrivere di lui in modo particolare perché è un po' il mio alter ego, con tutte le sue fragilità e anche con la sua forza.
Infatti, molto forte il personaggio, sì, esatto, maschile.
Sì, e poi comunque è un...
capace di un fortissimo amore, tra l'altro.
Capace, senza riserve.
Esatto.
Quindi, di un amore che non chiede niente in cambio. E poi vabbè, c'è Sveva, come ne abbiamo già parlato, di lei, poi Malvina, uh-huh, anche di lei mi è piaciuto molto scrivere perché comunque è un po' la figura delle nostre nonne, no?
Infatti.
Un po' come ce l'abbiamo in mente, la nonna, la persona materna, dolcissima.
Il rifugio.
Il rifugio, esattamente. Zefferino, che è il marito di Malvina, un contadino molto legato alla terra, un uomo saggio. E Liuba, che è la madre di Sveva, e che un po' simboleggia per me proprio la fragilità, no?
Infatti, la fragilità. Però è un bel personaggio,
è un bel
affascinante.
Sì, è un bel personaggio perché comunque lei ama
da capire,
nel modo in cui riesce ad amare.
Esatto.
Quindi, però è così, io la mia preferenza è Rurik, che è il personaggio maschile.
Bene, ma c'è un'altra terra, un altro paese,
sì,
per te importantissimo, di cui si parla
molto importante.
Oltre l'Umbria.
Sì, è Tropea.
Infatti.
In Calabria. E diciamo che un po' la colpa ce l'ha mio marito, perché sì, perché mio marito è tropeano, quindi
ecco,
è una cittadina che conosco bene, che amo moltissimo. Io la sento un po' come la mia seconda casa, dove ho trascorso dei periodi della mia vita meravigliosi. E quindi così ho voluto rendere...
Legata all'amore, allora.
Legata all'amore, esatto. Legata all'amore, ho voluto così rendere l'omaggio a Tropea, perché comunque anche Tropea è legato un po', no, con un filo rosso all'Umbria, secondo me. È comunque fa parte di una terra antica, di una terra dove le tradizioni sono molto forti e dove, sì, si tramandano soprattutto attraverso la cucina.
Ecco, anche questo, parliamo di questa cucina,
esatto,
che è così importante anche, sì, per noi
umbri,
ma anche per noi donne, forse non per tutte, però per qualcuno è veramente
sai,
una via,
ecco, non tutte le donne amano cucinare.
Infatti,
però secondo
ma
me
a chi piace,
sì, è una terapia.
Eh sì, e poi un'espressione d'arte.
Esatto, è un'espressione d'arte e anche un modo per condividere esperienze. Mm-hmm. E secondo me cucinare è un gesto d'amore. È bello comunque accogliere le persone.
Sai che un grande chef ha intitolato il suo libro proprio Cucinare è un gesto d'amore.
Davvero?
Sì.
Lo ignoravo. Sì, è un gesto d'amore, a parte che comunque è proprio bello andare alla ricerca, no, delle ricette, degli ingredienti, reinventarle, quindi è anche un atto creativo e soprattutto un atto creativo. E in questo libro si parla molto di cucina, proprio come terapia e come veicolo che unisce.
Infatti poi nel libro c'è un gran finale nella tua terra preferita,
a Tropea. Sì, c'è un gran finale che vabbè non sveliamo.
No, assolutamente non ne parliamo, diciamo soltanto che il finale si svolge in questa bellissima,
sì,
terra,
sì, in un palazzo nobiliare ed è legato,
immerso nell'arte della cucina.
Esatto, 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 con una ricetta che è molto molto antica, che a Tropea non si cucina più.
Infatti è una cosa curiosissima, io non avevo mai sentito parlare di questa ricetta. Leggete,
no,
il libro assolutamente, perché scoprirete una ricetta che deve essere gustosissima, tra l'altro
è molto molto piccante. Però sai, quando scema poi il forte sapore del peperoncino, tu riesci veramente a sentire tutti i sapori. Ed è una ricetta di origine araba.
Il suo nome?
Ogliata.
Ecco.
È stata tramandata alle donne tropeane di generazione in generazione.
Bene, bene. Queste donne tutte all'opera,
esatto,
intorno,
esatto,
alle pentole.
La forza delle donne comunque, no?
È sì, anche, sì, sì, assolutamente. Diamo un altro consiglio di lettura ai nostri ascoltatori. Parlerei di un romanzo molto interessante a proposito di Elsie, di Joanna Cannon. È un romanzo sulla memoria, sull'amicizia e su che cosa resta di noi nel cuore di chi ci ha amato. Questi sono argomenti bellissimi che fanno parte poi un po' dell'esperienza di tutti, no?
Esatto,
no?
Ecco, sì,
quindi
certo.
Questo libro è bello, forse ci fa riscoprire tante cose che abbiamo un po' messo nel dimenticatoio. E di che si parla? Florence, che è la protagonista, scoprirà che nella sua vita, come in quella di chiunque, c'è molto più di quello che credeva. Che i fili sottili che la legavano agli altri sono in realtà legami indissolubili. Che un gesto che aveva creduto un tragico errore era stato in realtà un gesto d'amore. Quindi ecco, si riconsiderano tanti gesti, tante azioni, tante cose che magari avevamo interpretato male, e questo può succedere un po' a tutti. Quindi ve lo ripeto, a proposito di Elsie Joanna Cannon, leggetelo, che è un bel consiglio di lettura. Ci rilassiamo un po' con della bella musica e poi torniamo subito dopo. Love Me Like You Do, Ellie Goulding.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's
Ricordo Il rifugio delle ginestre con Elisabetta Bricca.
Eccoci
la
di
sua autrice. Volevo leggervi una frase molto espressiva, molto importante per questo libro. Come sempre succedeva quando le emozioni erano tanto forti da riuscire a stento a gestirle, Sveva cucinava. L'aiutava a sciogliere le tensioni e a non pensare. Era un modo, il suo modo, per svuotare la mente, trovare risposte e ricongiungersi con ciò che di più bello il suo cuore custodiva. Gesti familiari che avevano il potere dei ricordi. A Roma li aveva dimenticati, troppo presa dal lavoro, da se stessa, ma ora lì il passato si ricongiungeva al presente, come se il tempo non fosse mai trascorso. Questa, Elisabetta, è una frase del libro bellissima.
Grazie.
Sì, perché esprime proprio quello,
chi è Svevan,
il cuore, insomma, del,
esatto,
libro, no?
Anche chi è Svevan.
Chi è Sveva, il personaggio principale, certo.
Esatto, anche a che punto comunque, no, è arrivata della sua vita, nel senso che a me piace sempre di ripetere ciò che diceva Moravia, no? Mm-hmm. Moravia diceva che sai che cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia. Quindi Sveva in quel momento non ne poteva più, ma soprattutto
di che cosa non ne poteva
non
più?
Non ne poteva più del lavoro che
di
faceva,
questa vita
stressante, di una vita fatta di apparenze, di una vita fatta solo di vita mondana,
okay,
di locali, di vendere anche fumo, perché comunque lei fa un lavoro in cui in realtà vende fumo, perché in pubblicità, no?
Certo.
Si pompano sempre i prodotti che si vendono. Però ecco, poi dopo, diciamo che la molla che fa scattare questa sua riflessione, che la fa fermare, è proprio l'evento tragico, che è la morte della madre, diciamolo, che la fa fermare a riflettere, perché la madre comunque è ciò che rimaneva e ciò che si dissolve, no? Quindi lei non ha più legami a Roma e le fa anche una promessa importante, che poi porta alla seconda parte del libro. Quindi sì, è una frase, ma sai, un po' tutte le frasi di questo libro, quelle che sono in copertina, quelle che sono nella quarta, racchiudono un po' la storia, sono un po' quelle frasi ad effetto, no? Che sono importanti poi quando si legge la trama di un libro.
Certo.
Quindi sì, è una frase molto importante.
Sì, racchiude un bel contenuto.
Sì, esatto.
Senti, invece la molla che ha fatto scattare te quando hai deciso di scrivere questo libro, e perché, che tra l'altro vorrei ricordarlo, questo è il tuo esordio, il libro di esordio,
sì,
ed è stato definito, tu sei stata definita una voce unica, una penna capace di dipingere quello che scrivi. La descrizione infatti è molto importante, è molto d'effetto nel tuo,
esatto,
libro, no?
Ma sai, io penso, spesso, che l'ambiente che ci circonda influisca molto sul nostro modo anche di essere. Quindi Sveva è estremamente legata alla sua terra, e quindi era importante anche far percepire al lettore questa terra attraverso una descrizione che potesse in qualche modo coinvolgere tutti i sensi, quindi non solo la vista. Ecco perché anche la cucina, no? Perché comunque la cucina è parte della terra che io ho descritto. E la cosa bella di questo libro, la molla, è che io volevo scrivere un libro ambientato in Umbria, che è una terra che io sento molto dentro, proprio me la sento nel sangue. E volevo, sai, io ho avuto tanti amici, ho conosciuto tante persone che si lamentano della propria vita, ma che non hanno il coraggio di cambiarla. Quindi io volevo scrivere un libro che avesse alla fine un messaggio, no?
Che fosse di ispirazione.
Sì, sì, che avesse poi alla fine un messaggio, che è quello che se si vuole veramente si può cambiare, e che tutti noi abbiamo il diritto di raggiungere la felicità, anche se ci vorrà del tempo, anche se la felicità sono solamente attimi, ma bisogna comunque provarci, bisogna provare a essere soddisfatti della propria vita.
Infatti in questo libro si parla anche molto di coraggio, un forte coraggio.
Certo, Federica, poi ci vogliono anche le basi, no? Voglio dire, ci vogliono comunque un po' di soldi, ma non sono necessari. Poi comunque basta proprio la forza di volontà,
esatto,
il volere,
la decisione di farlo.
Sì, il volere fortemente qualcosa. E quindi questo sì, è un libro sul coraggio, un libro sul cambiamento. E guarda, ti devo dire una cosa, la grande soddisfazione di questo libro veramente è stato il contatto con i lettori, è stato il rapporto che ho instaurato con i lettori. A me sono arrivati tanti messaggi via Facebook, via email di lettori che si sono identificati in questa storia e che mi hanno detto che in qualche modo io sono riuscita a dargli speranza che le cose possono veramente accadere se si vogliono. E mi hanno fatto anche alcuni delle confidenze molto intime, quindi si è instaurato sì veramente un legame anche profondo. Una cosa per me inaspettata, perché mai avrei, no, avrei
certo,
pensato.
Deve essere bellissimo diventare un po' il punto di riferimento,
un po' il confidente
di
esatto.
un lettore,
quindi,
di una persona che ha letto il tuo libro.
Questa è stata veramente una delle cose più belle, forse la più bella che mi ha portato questo libro, sì.
Senti, si parla molto di sentimenti nel libro, di tante cose, si parla anche del perdono, una cosa importantissima.
È difficilissima.
Difficile ma importante e è anche alla base di questo tuo scritto.
Sì, il perdono, ma sai, lo sai che c'è Federica che si vive solo una volta, quindi... La vita potrà essere un luogo comune, potrà sembrare un luogo comune, ma poi la vita è troppo breve per dissipare i rancori, quindi se veramente teniamo a qualcosa, certo, secondo me non deve essere un torto poi talmente grande, no, da non poter essere...
Una cosa superabile,
però il perdono è importante perché comunque ci fa soprattutto stare in pace con noi stessi.
Quindi, si passa anche attraverso la comprensione di cose
la tolleranza,
che fino
a
quel momento
esatto,
non si esatto, comprendevano.
Esatto, ma no? Secondo me, sai, questa cosa avviene con la maturità di solito, no?
Sicuramente.
Quindi sì, il perdono è un altro grande tema del libro.
Senti, ma tu hai in progetto altre storie da raccontarci?
Sì, sto scrivendo.
Svelaci qualcosa.
Sì, sto scrivendo il mio secondo libro che dovrebbe uscire sempre per Garzanti ed è una storia di donne. Tu lo sai che per me la tematica femminile è sempre stata molto importante, quindi è un libro che parlerà della forza delle donne, del legame, della solidarietà che le donne possono costruire fra loro, ed è un libro che sarà completamente diverso dal Rifugio delle Ginestre,
però sarà sempre portatore di grande speranza, grande forza.
Io spero di sì.
Ci hai incuriosito, aspettiamo assolutamente l'uscita di questo tuo nuovo libro.
E dico un piccolissimo accenno, è una delle protagoniste non presenti fisicamente, ma ci sarà. Sarà una grande scrittrice della letteratura del Novecento, che è Virginia Woolf.
Che ti ha ispirato tante volte.
Io amo Virginia Woolf, non ce la posso fare,
certo,
l'amo profondamente.
Ed è una bella cosa.
No, ma soprattutto perché, sai Federica, comunque i suoi libri, per esempio Le Tre Ghinee, no? Lei l'ha scritto nel 1937, ma se lo vai a leggere ti stupisci.
Sono di un'attualità
esatto,
pazzesca.
Soprattutto sulla condizione femminile.
Sì, quindi, purtroppo tante cose sono cambiate, ma tante...
abbiamo ancora molta
rimaste,
strada da fare.
Là.
Esatto.
Dobbiamo comprendere forse anche noi molto di noi stesse.
Brava, sono d'accordo.
Un altro piccolo consiglio di lettura per poi arrivare alla conclusione di questa puntata. La Dama di Barcellona è un romanzo edito da Corbaccio di l'autore Daniel Sanchez Pardos. È un avvincente noir storico, una trama gotica mozzafiato dentro le mura di Barcellona. Una Barcellona ottocentesca, una città soffocata dalla paura e da un'incombente epidemia di colera. E quindi è il palcoscenico di tante morti misteriose. E quando il cadavere di una fanciulla viene ritrovato in fondo al pozzo di un monastero, da tempo immemore al centro di oscure leggende, il terrore non può che fomentare l'immaginazione popolare. Non vi dico altro perché è veramente, veramente un romanzo interessante, intrigante.
Esatto.
Vi ricordo il titolo, La Dama di Barcellona, non ve lo fate sfuggire. Bene Elisabetta, allora noi salutiamo te, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi, grazie.
Ricordiamo il tuo romanzo Il Rifugio delle Ginestre, pubblicato da Garzanti. E quindi compratelo, leggetelo, sognate e guardatevi l'Umbria.
Dico guardatevi. E venite a trovarci.
Perché tu stai In un bel casale.
Sì, vivo in un casale sulle colline che circondano il lago Trasimeno, quindi non perché ci vivo, insomma, ma è veramente, veramente suggestivo.
Allora i tuoi lettori verranno a farsi fare un autografo e a cercarti.
Sì, al di là di questo, vieni in Umbria perché è comunque una regione che merita.
Assolutamente sì, sponsorizziamo l'Umbria da sempre, l'Umbria nel cuore.
Però prima leggete il libro, insomma.
Leggete il libro. Io vi ricordo quando potete ascoltare le trasmissioni di Incontri d'Autore: il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17. Vi ricordo le frequenze che sono 88,4 e 92,8. Quindi noi ci diamo appuntamento al prossimo Incontri d'Autore. Un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto a Elisabetta Bricca.
Ciao a tutti, grazie.
Sometimes I think that it's better to never ask why. Try.